Buongiorno da Agata Galfetti. Sospetti di interferenza russa sull'iniziativa per la neutralità in votazione a fine settembre per i contrari all'iniziativa UDC, Mosca mira a condizionare il dibattito. La siccità mette a rischio la stabilità delle piante in città. Dopo Lugano anche Mendrisio avverte la popolazione, sostare sotto agli alberi può essere pericoloso. È stallo nei negoziati per il transito nello stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia l'Oman qualora decida di accordarsi separatamente con l'Iran. L'epidemia di Ebola più letale di sempre, i dati che giungono dalla Repubblica Democratica del Congo sono allarmanti, 100 contagi al giorno e un malato su due muore. Crescono i timori di un'interferenza russa nella campagna sull'iniziativa salvaguardia della neutralità svizzera lanciata dall'UDC in votazione il prossimo 27 settembre. E se gli iniziativisti negano qualsiasi intromissione del Cremlino, i contrari temono la disinformazione e il condizionamento del dibattito. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
Vladimir Putin che bacia Guglielmo Tell, perlomeno una figura che richiama l'icona elvetica. Sotto la scritta no all'iniziativa pro Putin. È il tagliente manifesto diffuso da Philippe Nantelmo, consigliere nazionale PLR, contrario all'iniziativa UDC per una neutralità rigida nella Costituzione. Ispirandosi al celebre bacio tra Brezhnev e Honecker, il liberale ha voluto rispondere così alle dichiarazioni degli scorsi giorni del Cremlino, che attraverso i suoi media statali si è espresso a sostegno dell'iniziativa di Christoph Blocher, perché, citiamo, restituisce la vera neutralità alla Svizzera dopo che è stata compromessa dall'appoggio delle sanzioni europee contro la Russia, parole che hanno acceso il dibattito politico e alimentato i timori di ingerenza, respinti in toto dall'UDC, secondo cui Mosca non mira a condizionare il dibattito. Di parere opposto, il fronte dei contrari. Siamo già dentro una guerra ibrida. La Russia usa la disinformazione per creare insicurezza e influenzare la campagna, avverte la centrista Andrea Gmür-Schöneberger. I precedenti d'altronde non mancano. Lo scorso novembre, durante la campagna 200 franchi bastano per il canone radio-televisivo, l'agenzia Ria Novosti aveva accusato le reti SSR di essere ostili a Mosca e di manipolare l'opinione pubblica. Secondo studi dell'Università di San Gallo, il comportamento di Mosca in Svizzera segue sempre lo stesso schema. Non mira a influenzare il voto con operazioni strutturate segrete, ma attraverso i suoi media statali commenta ufficialmente e amplifica messaggi già presenti nella campagna utili alla narrazione del Cremlino, contribuendo così a polarizzare il dibattito.
Sale a 16 il numero di indagati per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, che ha costato la vita a 41 giovani e ha causato 115 feriti. La nuova persona sotto inchiesta, rivelano questa mattina i colleghi della RTS, è l'ex municipale responsabile della sicurezza dal 2017 al 2020, nonché alla testa del centro soccorso incendi gli anni precedenti. Sarà ascoltato dalle procuratrici a fine settembre. Le domande verteranno soprattutto sulle lacune riguardanti i controlli di sicurezza al locale Le Constellation. Tra i 16 sospettati nell'inchiesta penale figurano già altri due ex municipali responsabili della sicurezza comunale, oltre all'attuale sindaco di Crans-Montana e i due coniugi proprietari del locale. Questi ultimi saranno ancora interrogati due volte e a confronto entro la fine dell'anno. Dopo Lugano anche Mendrisio mette in guardia la popolazione sui rischi legati alla caduta improvvisa di rami dagli alberi messi a dura prova dalla siccità e dalle temperature elevate. L'avviso è già stato diramato ieri e le raccomandazioni ricalcano quelle già emanate una decina di giorni fa dal municipio di Lugano. Sentiamo Romina Lara.
Un invito alla prudenza e una prima per Mendrisio che ieri, sulla falsariga di quanto già fatto a Lugano, ha emanato un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: sensibilizzarla sul fatto che le temperature elevate e la siccità persistente possono creare dei problemi agli alberi presenti sul territorio. David Mutti è il capo del Verde Pubblico a Mendrisio.
Noi abbiamo monitorato la situazione, ci siamo appunto interfacciati con la città di Lugano e con i responsabili del Verde Pubblico e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadinanza. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
L'avviso è stato pubblicato sul sito della città. Uno dei rischi evidenziati è quello legato alla rottura improvvisa di rami o di parti della chioma della pianta, un rischio che aumenta in condizioni come quelle che stiamo vivendo. David Mutti, voi intanto continuate a monitorare la situazione. Quali le zone più sensibili?
Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi nostri o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile, che sono tra quelle più colpite, tra virgolette, da questa problematica.
E non solo a Mendrisio, parchi e aree alberate molto frequentate con la siccità restano sorvegliati speciali. A Locarno e Bellinzona si punta però a monitorare la situazione senza per ora emanare avvisi specifici.
Stamani nello stretto di Hormuz è stata colpita una nave in transito, mentre il presidente Trump ha minacciato di bombardare l'Oman, che sta negoziando con l'Iran i termini di una possibile riapertura dello stretto. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Si sa ancora poco della nave colpita stamani nello stretto di Hormuz. Quello che riferisce la centrale per la sicurezza marittima britannica è che c'è una vittima nell'equipaggio e che gli altri membri sono assistiti dall'Oman e che c'è stato un danno al motore. Non sappiamo che bandiera battesse la nave né chi l'abbia colpita, però l'incidente di stamattina dimostra quanto sia difficile attraversare incolumi lo stretto di Hormuz e illustra lo stallo nei negoziati. Ieri è scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione. Il presidente Trump ha detto di non essere disposto a prolungarla. E se per settimane assicurava che un accordo sullo stretto fosse imminente e che l'Oman poteva essere utile come mediatore, oggi il discorso è cambiato. Trump, con i suoi sondaggi ai minimi storici ieri, ha minacciato di bombardare pesantemente l'Oman se questo si mette di traverso ai negoziati e si accorda separatamente con l'Iran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, minaccia un'escalation militare in tutta la regione, visto il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti. Insomma, lo stretto rimane bloccato, le possibilità di un progresso nei negoziati sfumano tra le minacce contrapposte.
Andiamo in Africa ora per l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l'allarme della scorsa settimana da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i recenti numeri confermano che si tratta della più letale mai registrata nel paese, mentre i contagi salgono a una media di 100 al giorno e non si trovano cure per il ceppo Bundibugyo, che uccide un malato su due. Il contributo del nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
5.000 contagi, con una crescita esponenziale nell'ultimo mese e quasi 2.400 morti. Il governo congolese, nel trasmettere gli ultimi dati, lo ha dovuto ammettere. Si tratta dell'epidemia con più decessi di sempre nel paese, delle 17 registrate da 50 anni a questa parte, ed in proiezione potrebbe superare quella che 10 anni fa in Africa occidentale causò più di 11.000 morti. Una catastrofe in un paese di 120 milioni di abitanti già alle prese con una crisi umanitaria e che nelle più popolose regioni interessate dal virus è funestato da conflitti e terrorismo. Oltre alla difficoltà per gli operatori sanitari e le organizzazioni di volontariato nel poter intervenire, isolare e curare i contagiati, si registrano da tempo anche agitazioni sindacali di medici e infermieri, stremati per il troppo lavoro e i ritardi nei pagamenti dei salari. Ma a preoccupare maggiormente è la mancanza di cure adeguate per il Bundibugyo, ovvero il ceppo responsabile dell'alta mortalità che sfiora il 50% dei contagiati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che senza un rafforzamento degli interventi di sorveglianza, assistenza e ricerca clinica il bilancio potrebbe continuare a crescere nelle prossime settimane. In realtà le sperimentazioni di vaccini e terapie sperimentali sono già in corso, ma occorre cautela e pazienza. Gli esperti avvertono quindi che i risultati richiederanno ancora tempo. Intanto, dopo che il virus si è propagato nella sesta delle 26 province del paese, i contagi ufficiali aumentano di circa 100 unità al giorno, una media più preoccupante di quella del mese di luglio, in cui i decessi sono stati almeno un migliaio.